Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto in questo ultimo appuntamento di questa settimana. Concludiamo oggi lo studio del libro di Malachia nell'Antico Testamento, siamo giunti al capitolo 4. In questo ultimo capitolo abbiamo la profezia del giorno del Signore e del sole di giustizia che lo introduce. Il primo versetto è una vivida descrizione del periodo della grande tribolazione, leggiamolo. Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene l'incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Poiché ecco, il giorno viene, questo è il giorno del Signore, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. In altre parole, essi saranno distrutti. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo che all'improvviso un quarto della popolazione mondiale perirà. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Questo non ha assolutamente niente a che fare con la dottrina che considera la morte per gli increduli come la fine di tutto, come annichilimento. La Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che il corpo va alla tomba, sia che la persona sia salvata o no. La vostra anima e il vostro spirito entrano nell'eternità, amico, o in cielo o all'inferno. Questo versetto insegna che nel periodo della grande tribolazione gli increduli saranno giudicati, saranno tolti dallo scenario terreno. Ma dice il versetto 2, «Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole di giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla». Nel Vecchio Testamento, il sole di giustizia è la stessa persona che è la lucente stella del mattino nel Nuovo Testamento. Tuttavia, Cristo non viene mai chiamato sole di giustizia nel Nuovo Testamento e non viene mai chiamato la lucente stella del mattino nel Vecchio Testamento. Vedremo il motivo fra poco analizzando questo versetto più da vicino. Al versetto 3 di Malachia leggiamo, capitolo 4. «Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Quando egli viene su questa terra per stabilire il suo regno, i malvagi saranno distrutti. Egli li farà a pezzi come il vaso del vasaio. Questo è il linguaggio della scrittura, ed è proprio così, anche se non ti piace. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande, terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Erano i versetti 4, 5 e 6 di Malachia, capitolo 4. Secondo la profezia di Malachia, Israele sta andando verso un periodo nel quale il cielo si chiude. Dio non farà sentire la sua voce. 400 anni più tardi apparirà un altro Zaccaria. Egli starà svolgendo le sue funzioni nel Tempio quando l'angelo Gabriele gli apparirà per annunciare la nascita di Giovanni Battista. Puoi trovare questo episodio in Luca al capitolo 1 nei versetti dal 5 al 25. Il silenzio di 400 anni sarà allora interrotto. Nel frattempo Israele si ricorda della legge di Mosè. Essa sarà la loro vita, sarà la parola di Dio per loro. Essi erano sotto il sistema mosaico. L'Apocalisse parla di due testimoni che devono venire negli ultimi giorni. Apocalisse 11. Non so chi sarà il secondo testimone, ma sono quasi certo che uno di loro sarà Elia. Nella casa di un ebreo ortodosso, durante la celebrazione della Pasqua, viene messa una sedia accanto alla tavola, nella quale non si siederà nessuno. È per Elia che deve venire. Quando apparve Giovanni Battista, i giudei pensarono che fosse Elia, ma Giovanni Battista non era Elia in nessun senso della parola. Le scritture dicono che poteva esserlo, ma non lo era. E questa è la cosa importante. Se Cristo avesse stabilito il suo regno, allora Giovanni sarebbe stato Elia. Come sarebbe potuto essere? Non lo so, perché non è andata in quel modo. Questa è una domanda alla quale non possiamo dare una risposta. Io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Giovanni Battista non è stato l'adempimento di questa profezia, perché egli stava annunciando il Messia, il Salvatore del mondo. Giovanni disse, «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Giovanni 1, versetto 29. Questo è un po' diverso dall'annuncio del grande e terribile giorno del Signore che viene. L'ultima parola del Vecchio Testamento è «sterminio». La maledizione venne quando Adamo ed Eva erano nel giardino dell'Eden e disobbedirono a Dio. A quel tempo Dio disse che la terra sarebbe stata maledetta e che la maledizione sarebbe rimasta su di loro. La maledizione era il peccato ed essa non sarà rimossa fino a quando il Signore viene sulla terra per la seconda volta. Oggi è ancora nella famiglia umana. Tutto quello che devi fare è guardarti intorno per constatarlo. Se tu vivi in un posto dove non ci sono lumache, termiti o qualche altro genere di insetto che distrugge qualsiasi cosa che cerchi di far crescere, siano essi ortaggi, fiori o piante, allora tu devi essere già nel millennio, amico. Se vivi in una comunità dove non c'è peccato, dovrei dire che tu sei già entrato nel millennio. Ma sono dell'opinione che, mentre guardiamo intorno a noi, possiamo riconoscere che la maledizione del peccato è sulla razza umana, sulla terra. Questo è un modo alquanto triste per terminare il Vecchio Testamento, ma è stato un libro di aspettative. Pertanto, penso che l'enfasi dovrebbe essere sul versetto 2 di questo capitolo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. Il Vecchio Testamento non termina solo con una maledizione. Chiude con una grande speranza, che anche se il sole è tramontato ed è molto buio, c'è un nuovo giorno in arrivo. Viviamo nella notte del peccato e il mondo è tenebre. Oggi abbiamo l'impressione di essere nel momento più buio, ma è in arrivo un giorno quando il sole di giustizia spunterà e la luce spirituale irromperà su questo piccolo pianeta. Quel sole di giustizia non è altro che il Signore Gesù Cristo. Vorrei richiamare la vostra attenzione su qualcosa di molto straordinario, molto importante. Nel Vecchio Testamento Cristo è presentato come il sole di giustizia e nel Nuovo Testamento è presentato in un modo interamente diverso. Egli ci viene presentato come la lucente stella del mattino. Ascoltatelo mentre parla in Apocalisse 22, al versetto 16. Con questo termina l'Apocalisse. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino, la radice e la discendenza di Davide. Significa che egli è il re che regnerà su questa terra, ma è anche qualcos'altro, la lucente stella del mattino, che in ogni caso è qualcosa di nuovo. È interessante il fatto che l'attenzione dell'uomo è sempre stata attratta dai cieli. L'astronomia è la più antica scienza conosciuta dall'uomo, ma come tante altre scienze, ha avuto la sua origine nell'occulto, nella superstizione, nel mitologico, nel mistico. L'astronomia, come la conosciamo, in effetti, ebbe la sua origine nell'astrologia, la quale è piena di superstizione. Potreste dire, era così molto tempo indietro, nell'alto medioevo, quando gli uomini erano molto superstiziosi, ma oggi noi abbiamo migliorato. Abbiamo migliorato. Al momento in questo paese ci sono probabilmente più persone interessate all'oroscopo e alle stelle, sotto le quali sono nate, che non alla Bibbia, non alla parola di Dio. A coloro che giocano con lo zodiaco e i suoi segni, posso dirvi che si tratta di qualcosa ai limiti dell'occulto. Oggi assistiamo all'adorazione di Satana come non si è mai visto prima. È abbastanza interessante che una ricerca dimostri che alcuni anni fa solo il 3% degli intervistati credeva nel demonio. Più recentemente la percentuale di coloro che credono e sono convinti che c'è un demonio è salita attorno a un 40%. Evidentemente alcuni che non sono convinti che c'è un Dio al quale rendere conto credono nel diavolo. Oggi gli uomini osservano i corpi celesti. Prima si osservavano ad occhio nudo per la curiosità della bellezza dei cieli. Poi fu inventato l'occhio meccanico ed ora gli scienziati stanno facendo grandi studi sul firmamento come non è mai avvenuto prima. Le scritture ripetutamente portano l'attenzione dell'uomo verso i cieli. Nel Salmo 8 leggiamo «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura?» La risposta a questa domanda è che l'uomo, si dà il caso, sia l'astronomo. Egli è colui che può osservare tutto questo e può lodare e dare gloria a Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Salmo 19, versetto 1. Dio disse ad Abramo, guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Genesi 15, versetto 5. Il Vecchio Testamento si chiude qui, in Malachia, con Dio che indica all'uomo di guardare verso il cielo, ed è bene che l'uomo guardi in alto. Malachia termina con un colpo duro, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. e il sipario cala prima che la storia umana finisca. Le tenebre circondano l'uomo, ma lo spettacolo non è terminato. Ci sono i buoni e i cattivi, e i buoni non hanno ancora vinto. Dio dice: guarda al cielo, non rischiare di perderlo. Amico, amica, è importante che tu veda. Egli dice: ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. Questa è la promessa di un'alba. C'è un canto che dice che il mondo sta aspettando il sorgere del sole, e ci credo, ma la Chiesa è in attesa di qualcos'altro. Quando Cristo, il sole di giustizia, viene, egli sarà dall'est come un lampo per abbattere tutta l'ingiustizia. Il Vecchio Testamento è attesa. In un certo senso è un libro deludente se considerato da solo. Ma esso indica il cielo e parla del Signore Gesù Cristo, il sole di giustizia. Questa è una figura appropriata per lui, perché egli viene per introdurre un nuovo giorno, per terminare la notte del peccato dell'uomo. Il giorno del Signore viene, il suo regno sarà stabilito sulla terra. Dio viene chiamato sole attraverso tutto il Vecchio Testamento. Ascoltate il Salmo 84, versetto 11. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. Poi in Isaia 60, al versetto 19, leggiamo: non più il sole sarà la tua luce nel giorno, e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Quale immagine abbiamo qui di Lui nel Vecchio Testamento? D'altra parte, il Nuovo Testamento, è la realizzazione, e termina con una speranza un po' diversa. Lasciatemi ripetere questo meraviglioso versetto. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Così è scritto in Apocalisse 22, al versetto 16. Egli non è soltanto il sole di giustizia, ma è pure la lucente stella del mattino. È piuttosto interessante il fatto che il Nuovo Testamento non inizia con il sole di giustizia. Il primo annuncio pubblico è stato fatto privatamente a Zaccaria. Poi ci fu la promessa della venuta di un precursore, Giovanni Battista. Il precursore di chi? Del Messia che doveva venire, che doveva nascere da Maria. Che cosa vennero a cercare i re magi a Gerusalemme? Essi dissero: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Matteo 2, versetto 2. Ad ogni modo, questa non è una stella d'Oriente. Se avessero visto una stella ad est, essi sarebbero finiti in Cina. I re magi in Oriente videro la stella. La stella era ad occidente e si mossero in quella direzione. Non è interessante che il sole sorga da est, ma quella stella era in occidente. Come hanno fatto i saggi a collegare la venuta di Cristo con una stella? Molto prima, nel libro dei Numeri, il profeta pagano Balaam, ad est di Moab, fece questa profezia: lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Così è scritto nel libro dei Numeri, al capitolo 24, versetto 17. La stella è sempre separata dallo scettro, la stella è separata dal sole, la stella è il segnale della venuta di Cristo per prendere la sua Chiesa, portarla via dal mondo. E il sole è il segno della sua seconda venuta sulla terra, per stabilire il suo regno. Agli apostoli giudei fu detto al tempo dell'ascensione: questo Gesù che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Così è scritto in Atti 1, al versetto 11. E Zaccaria ci dice che i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi. Zaccaria 14, versetto 4. La stella, quindi, è il segno della sua prima venuta per prendere la sua Chiesa dal mondo, ma non arriva sulla terra. Quando venne in precedenza, l'intera missione di Cristo era avvolta in una stella, e non come sole di giustizia. L'enfasi non è sulla sua nascita, ma piuttosto sulla sua morte. È interessante notare che egli non ha mai chiesto a nessuno di ricordare la sua nascita, ma egli disse di ricordare la sua morte. Quando egli istituì la cena del Signore durante la festività della Pasqua, egli prese i resti di una festa al termine e disse: fate questo in memoria di me. Luca 22, versetto 19. La morte di Cristo, come pure la sua nascita, è in quella stella. La stella non parla soltanto del luogo dove era nato, ma anche del perché egli morì. La stella dichiara chi egli è, perché egli venne. Egli disse, come scritto in Ebrei 10 al versetto 7, «Ecco, vengo nel rotolo del libro, è scritto di me». La stella indica la mangiatoia, ma indica anche la croce. Essa parla del fatto che egli venne per portare il mio peccato, il vostro, sulla croce. Nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, un bambino stava camminando lungo la strada con suo padre. Egli notò che su molte finestre c'erano delle stelle blu, ma ogni tanto su una finestra si notava una stella di color oro, che significava che qualcuno aveva dato un figlio a morire per il paese. Era l'imbrunire, e quando arrivarono in un luogo aperto, la stella della sera stava spuntando all'orizzonte. Il piccolo bimbo disse al suo papà, «Guarda, papà, Dio ha dato il suo figlio». «Sì, Dio ha dato il suo figlio, e la stella parla di questo». Il piccolo aveva ragione a proposito. Certamente non si era vinto nulla in due guerre mondiali, o in nessuna delle guerre che abbiamo combattuto da allora. Pensavamo che avremmo creato un mondo sicuro per la democrazia. Ogni capo di Stato ha pensato che avrebbe portato la pace nel mondo e reso il mondo sicuro. Ebbene, oggi ci sono guerre ovunque. Nella guerra contro il male, il Signore Gesù morì per portare all'uomo la vita, per liberarlo dal peccato, per portare la vittoria sulla morte. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Così dice Prima Corinzi 15, versetto 55. Amica, amico, il futuro non è nelle stelle lassù, e neppure il vostro presente. Se tu vuoi aiuto per il presente, hai bisogno di vivere vittoriosamente per Gesù Cristo, il quale disse, «Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 33. «Sei sconfitto? Sei scoraggiato? Non c'è aiuto per te nelle stelle. Se tu credi questo, non sei altro che un pagano. Guarda Gesù, non si tratta di una formula magica. Non è la signora fortuna, non è il caso, non è fatalismo, non è superstizione. Se sei sconfitto dalla vita, se sei stato vinto da qualche abitudine, alcol, disonestà, temperamento, sesso, materialismo, se tu sei freddo e indifferente alle cose spirituali, posso dirti, egli è la risposta per te». Un autore sconosciuto scrisse queste parole. «In qualche luogo al di là delle stelle c'è un amore che è migliore del fato, e quando la notte apre le sue sbarre lo vedrò e aspetterò». Se tu non hai speranza per il futuro, puoi guardare indietro a un evento storico che accadde 2000 anni fa, quando Cristo morì sulla croce per te, per me, che siamo dei peccatori, e puoi avere fiducia in Lui come tuo Salvatore. Allora puoi rivolgere il tuo volto verso l'aurora, perché la lucente stella del mattino apparirà uno di questi giorni. C'è speranza per il futuro? La lucente stella del mattino appare giusto prima del sorgere del sole. Prima appare la brillante stella del mattino, poi il sole sorge. Così noi stiamo aspettando l'apparizione della lucente stella del mattino. Cristo è la lucente stella del mattino per la Chiesa oggi. È quella importante da vedere. Pietro parla di lui in questo modo, come scrive nella sua seconda epistola, al capitolo 1, versetto 19. «Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori». La stella del mattino parla del rapimento della Chiesa, quando egli prenderà la Chiesa dal mondo. Il rapimento potrebbe avere luogo in ogni momento, poiché non ci sono affatto segni per questo avvenimento. John Wesley, il noto evangelista, lo descrive in questo modo. «Egli apparirà come la stella mattutina prima della luce mattutina. Oh, non diamoci una data, aspettiamolo ogni momento. Ora egli è vicino, quasi alle porte». Giobbe disse che le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Così è scritto in Giobbe 38, al versetto 7. Ma poi il peccato entrò nell'universo di Dio, ma il giorno viene quando quella stella mattutina apparirà ed egli porterà via la Chiesa. Quello sarà il segnale che il sole sta per sorgere, quanto prima. Comunque, il sole non è altro che il sole di giustizia, il Signore Gesù Cristo. Lasciamo ora il Vecchio Testamento, dove la speranza è la venuta di Cristo sulla terra per stabilire il suo regno, ma nel Nuovo Testamento dovremmo essere come i re magi che cercavano la stella. Anche noi dovremmo essere alla ricerca dell'apparizione della stella del mattino, quando egli porterà la sua Chiesa fuori da questo mondo. Bene, io vi voglio ringraziare per l'attenzione che ancora in questa settimana ci avete mostrato. Abbiamo così concluso le nostre riflessioni attorno al libro di Malachia e vi do appuntamento a lunedì, quando apriremo il libro più letto, la Bibbia, in un altro punto. Appuntamento allora alla settimana prossima. Ciao!